E torniamo quindi in diretta per il primo approfondimento di giornata. Abbiamo visto e sentito un po' tutte e tutti la conferenza stampa di due giorni fa, le parole e direi il piagnisteo della ministra Bellanova, che hanno parlato di sanatorie e delle misure di sostegno all'agricoltura, e misure che secondo noi, insomma, non hanno nulla di umanitario, ma si tratta un po' di andare a mettere una pezza ai loro interessi. E di questo vorremmo parlare con una compagna del collettivo Campagna in Lotta. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao ciao.
E quindi niente, ti volevamo proprio chiedere un commento su questo argomento qui.
Beh, sì. Allora, a parte il fatto che è ovvio, insomma, dalla Bellanova ci si aspetta queste cose, nel senso che comunque quello che loro hanno fatto adesso è una pezza, non è niente, anzi è una sanatoria veramente oscena e veramente ridicola, proprio perché si va a vedere nel decreto il numero delle persone che veramente potranno avere accesso alla regolarizzazione saranno pochi. In primo luogo perché si chiede per esempio ai datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori con un contributo di 400 euro. Moltissime persone che vivono nei campi danno praticamente per scontato il fatto che saranno loro a dover pagare questi soldi, danno per scontato il fatto che ci sarà un come c'è sempre stato, appunto, un traffico di contratti falsi che verranno venduti appositamente per comprarsi il permesso di soggiorno, eccetera. Tutta una serie di meccanismi che conosciamo bene perché sono già in campo da molto tempo, e questo non sarà un provvedimento che veramente darà la possibilità alle persone di regolarizzarsi. Questa è una cosa. L'altro canale di regolarizzazione poi è probabilmente ancora più difficile da accedere, perché si tratta di persone che hanno il permesso scaduto, però pare soltanto negli ultimi mesi, soltanto da ottobre in più, bisognerà dimostrare di aver lavorato in agricoltura, in lavoro domestico prima, quindi anche lì produrre contratti per persone che hanno lavorato o che lavorano da tempo in ambiti in cui di contratti ce ne sono pochissimi. Quindi è ovvio che si tratta di una sanatoria completamente insufficiente, di un provvedimento che non va a fare quello che dovrebbe, però è altrettanto secondo noi fondamentale evidenziare un'altra cosa che forse non viene tanto discussa, anche se si dovrebbe discuterla soprattutto tra i circoli, appunto, di compagni o di persone che invece lottano per i documenti per tutti, cioè il fatto che alle parole della Bellanova, che vabbè, lei è il ministro, però fanno eco poi tutta una serie di associazioni, sindacati, grandi esperti che adesso si pronunciano sul sanatoria dicendo questa è una sanatoria dei padroni, questa è una cosa che serve soltanto ai padroni per avere lavoratori nei campi, come sempre però mettendo in ombra il fatto che in realtà le persone nei campi immigrati e solidali sono anni che lottano per i documenti, e che per esempio la stessa Lamorgese, ministro dell'Interno, parlava già di sanatoria dopo lo sciopero del 6 dicembre e il blocco contemporaneo che c'è stato, organizzato, auto-organizzato dai lavoratori e delle lavoratrici delle campagne e da solidali in Calabria e in Puglia. Queste sono cose gravi, nel senso che non è soltanto adesso che si parla di sanatoria, le persone, i diretti interessati e le dirette interessate lottano per avere i documenti da tanto tempo, da tantissimi anni, organizzano manifestazioni, blocchi, scioperi, e tutte le persone, non tutti però, ecco, gran parte, insomma, del ventaglio di associazioni e sindacati che in quei momenti non sono mai stati al fianco di chi lottava per i documenti, improvvisamente diventano i paladini dei documenti per tutti o in altro modo, come per esempio la CGIL, invece no, completamente d'accordo con il provvedimento della Bellanova. Quindi c'è, cioè, questo ci preme anche sottolineare, e le voci delle persone, che dei diretti interessati che vengono.
Scusami, no, solo aggiungo solo che rispetto a questo, tra l'altro, c'è sulla vostra pagina Facebook un video girato proprio da persone che lavorano nei campi e che già prima di questa sanatoria appunto sottolineavano le criticità di questa misura.
Certo, ma anche perché, cioè, se da una parte è ovvio che sia stata la situazione di emergenza e anche appunto le pressioni date dalle parti datoriali, da CIA, Coldiretti e insomma i padroni in generale per avere braccia nei campi, d'altro canto, se andiamo a vedere, gli stessi agricoltori premevano soprattutto per invece un'ulteriore precarizzazione del lavoro in generale, non per una sanatoria per i migranti, non lo so, i voucher per esempio, no? Oppure aprire i corridoi con i lavoratori stagionali che non hanno bisogno di documenti, che in generale poi tra l'altro formano gran parte del bracciantato agricolo in Italia, che sono i rumeni, i bulgari, che in realtà sono già anni che non vengono più in Italia con la stessa frequenza, con gli stessi numeri, perché le condizioni del lavoro in Italia sono nettamente peggiori rispetto a quelle per esempio di altri paesi europei, per cui in realtà è già da molto tempo che la componente fondamentale, quella più massiccia in termini di numeri di braccianti, di lavoratori stagionali, non viene più in Italia come prima. E se il governo avesse voluto fare un provvedimento soltanto esclusivamente per i padroni, sì, avrebbe potuto per esempio fare anche i voucher, avrebbe potuto chiudere un occhio sul fatto che le persone comunque si sarebbero potute spostare per esempio da regioni d'Italia. Parlo per esempio di chi lavora in Calabria in inverno e poi in questo momento si sta spostando verso il Piemonte per fare la frutta, verso la Puglia per fare i pomodori per esempio. Quindi è vero che questa sanatoria è terrificante, terribile, nessuno la considera un provvedimento adeguato, e è anche vero che però le persone lottano per i documenti già da moltissimo tempo, ed è anche vero che le voci dei diretti interessati vengono molto spesso adombrate per preferire invece, no, gli esperti che la sanno più lunga, che però poi nei momenti critici, nei momenti di scioperi, nei momenti di blocchi, nei momenti di manifestazioni in cui c'è veramente bisogno di una presenza, di una solidarietà, non ci sono. E dico questo, scusa, cioè nel senso anche per lo sfogo, però tra l'altro perché poi una cosa che non si è fermata in tempi di Covid è la repressione nei confronti delle persone che per esempio hanno scioperato, hanno bloccato, sono state in solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici immigrate negli ultimi mesi, ecco.
E rispetto a quanto tu dici, allora provo a farti una domanda, nel senso, secondo te perché avviene questo? Perché bisogna nascondere la lotta e quindi mettere davanti esperti, parolai che magari potranno sedersi al tavolo delle trattative piuttosto magari che bloccare una strada per chiedere i propri diritti? C'è una componente di, non so, di infantilizzazione delle persone che lavorano nei campi, che quindi non vengono ascoltate, c'è chi si occupa di riportare magari le loro parole, quando le loro parole già le fanno sentire appunto, come dicevi tu, in strada? Secondo te perché succede questo?
Beh, succede questo perché chiaramente è molto più comodo mettere davanti, no, i sindacati e le associazioni, che poi nei momenti critici, nei momenti in cui veramente c'è da no, affiancare le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici o no, questi molto spesso vengono utilizzati per calmare la situazione o come intermediari. Cioè, molte volte anche ai vostri microfoni l'hanno raccontato compagni, lavoratori che vivono per esempio alla tendopoli di San Ferdinando, come anche nei ghetti del Foggiano. È molto chiaro che nei momenti in cui per esempio lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, i lavoratori si stavano mettendo davanti alle ruspe per non essere sgomberati e non perdere l'unico tetto che avevano sulla testa, mentre i sindacati cercavano di convincerli a spostarsi nelle tende, che poi adesso appunto è la nuova tendopoli, la stessa situazione di prima. Parliamo di momenti in cui le persone si sono auto-organizzate per manifestare, per scioperare, per chiedere i documenti. Tra l'altro, il 6 dicembre, quando le persone hanno scioperato per chiedere i documenti prima dell'emergenza, chi c'era al loro fianco? Un pugno di solidali, però dove erano i sindacati che adesso invece fanno i proclami per la regolarizzazione di tutti? È ovvio che ci sono interessi a esserci soltanto nel momento in cui si può trarre un vantaggio politico, un vantaggio di insomma di avere accesso, poi di avere una fetta nel potere decisionale di quello che succede lì, e basta. Però non c'è veramente un vero interesse, perché i documenti, appunto, le persone che vivono nei ghetti e che lavorano nei campi sono anni che li chiedono, anche perché è un tema centrale collegato poi al lavoro, allo sfruttamento sul lavoro, alla casa. Sono tutte cose che vengono insieme. Per questo è abbastanza ridicolo in questo momento vedere il discorso della Bellanova che parla di un cambiamento epocale. Per quante persone poi veramente ci saranno i documenti e a quale prezzo? Saranno pochissime. Ne siamo consapevoli che questo non è altro che un passaggio, che la lotta dovrà continuare nonostante l'emergenza e nonostante tutto.
Sì, certamente. Volevo farti, a proposito della partecipazione sindacale, anche una domanda. Innanzitutto sottolineerei nuovamente che appunto questi permessi di soggiorno durano più o meno come quanto la durata di vita di alcune piante, quindi sono totalmente finalizzati a portare avanti la filiera agroalimentare. Per quanto riguarda invece la questione dei sindacati, abbiamo letto questa mattina sul Manifesto che appunto la USB ha indetto uno sciopero degli invisibili il 21 maggio, e volevo sapere che cosa ne pensate voi solidali insieme ai braccianti auto-organizzati di questo sciopero degli invisibili, e quali sono invece le tappe della lotta auto-organizzata, le prossime.
Beh,
ovviamente
sì. Innanzitutto, ecco, io non voglio parlare per nessuno, però le voci e i pareri delle persone che vivono, dei compagni e delle compagne che vivono nelle campagne, si sono espressi più volte a riguardo, e più volte hanno sottolineato le criticità del perché non ci si fida dei sindacati che arrivano sempre nei momenti in cui c'è possibilità di avere una visibilità mediatica o c'è possibilità di avere un ritorno, e poi scompaiono nei momenti in cui in realtà c'è bisogno di un supporto e c'è bisogno di un sostegno. Questa è una criticità che noi abbiamo sottolineato più volte, e ultimamente l'ultimo caso che mi viene in mente proprio è quello del ghetto di Rignano Garganico in Puglia, dove dopo l'ultimo incendio sono state installate le solite tende emergenziali, che poi come sempre rimangono lì e per un po' sono rimaste vuote. Dopodiché hanno incominciato le istituzioni tramite l'USB a fare entrare le persone nelle tende previo pagamento forfettario di una somma di denaro, di una sessantina di euro, che andava al sindacato per poter entrare nelle tende. Questi sono meccanismi che poi appunto sono le persone stesse che vivono in questi posti che denunciano, però non arrivano mai all'opinione pubblica tanto quanto invece arrivano i proclami, no? Anche perché c'è una diversa capacità di mediatizzare le cose. E basta andare a vedere poi in realtà quante volte nei ghetti, nei momenti in cui ci sono manifestazioni spontanee o blocchi o momenti in cui c'è veramente bisogno della solidarietà e del supporto e di far vedere che italiani e immigrati lo siamo per le stesse cose, basta andare a vedere chi c'è, basta andare a vedere chi c'è in piazza ad affrontare la repressione, perché poi anche di quello si tratta. Non ci sono le sigle sindacali, non ci sono mai state e non ci sono, e questo è fondamentale per capire veramente in quali momenti c'è un ritorno, c'è un profitto e c'è un vantaggio nello stare lì e in quali momenti invece no. Quindi vediamo il 21 maggio chi è che sciopera, non so. Questo è, e dal punto di vista della lotta auto-organizzata, ovviamente questo è un momento in cui è molto difficile per tutti fare cose, però allo stesso tempo le persone, per esempio, stanno lavorando, moltissime persone raccontano dalle campagne che continuano a lavorare, hanno continuato a lavorare anche senza le precauzioni, le misure di sicurezza, moltissime persone continuano a lavorare senza contratto, tra l'altro moltissime persone saranno completamente escluse da questa sanatoria proprio perché i limiti che impone questo decreto sono talmente restrittivi che saranno poche le persone che avranno accesso, quindi c'è una consapevolezza generale che la lotta deve continuare, ma anche che se ci sono delle risposte, se ci sono dei provvedimenti da parte del governo, anche perché le persone hanno lottato.
E se tu non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per questo contributo.
Grazie a voi dello spazio.
E ti chiederei, anche se l'abbiamo già fatto la prima volta che ci siamo sentiti, di rilanciare un po' i vostri canali dove possiamo seguire, visto che vi occupate comunque anche di rilanciare appunto video e audio che gli stessi braccianti producono all'interno delle tendopoli, quindi penso che sia molto interessante e importante.
Sì, certo, è su Facebook, è il Comitato Lavoratori delle Campagne, e il sito Campagne in Lotta, sul sito potete anche trovare una campagna di sostegno, di supporto alla lotta auto-organizzata in questo periodo soprattutto di forte repressione, in cui c'è davvero bisogno di mettere in campo reti di solidarietà forti e di essere presenti. Quindi sì, questi due.
Ok, allora grazie mille per la disponibilità.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Buona giornata. Ciao.